dalla mente di Mosè all'offerta dell'amore proposto da Gesù secondo il Vangelo di Matteo, dove alla legge, formulata con i comandamenti, vengono proposti, o meglio contrapposti, le beatitudini. Oggi vediamo lo stesso messaggio così come l'ha espresso Giovanni. Quindi tutti gli evangelisti hanno colto questa grande novità che, attenzione, con difficoltà è stata recepita e ancora oggi c'è molta resistenza. Perché la legge dà sicurezza. Vedete, il fascino della religione qual è? La religione ti toglie o limita la libertà, però ti dà tanta sicurezza. Perché una volta che entri in una struttura religiosa, tu non devi pensare più a niente. C'è chi pensa per te, c'è chi ti dice cosa devi fare, come devi fare, tu devi soltanto eseguire. Quindi non sei più una persona libera, però sei una persona sicura. Quindi c'è qualcuno che provvede per te. Allora, quello che è proposto da Gesù ti toglie queste sicurezze. Non hai nessuna sicurezza che non sia quella della tua convinzione e quella della tua fede. Quindi Gesù ti propone la piena libertà, però senza nessuna sicurezza che non quella delle tue convinzioni. Ecco perché c'è molta resistenza ad accogliere il messaggio di Gesù e c'è sempre questo attaccamento alla legge, vedere che in qualche modo trovare qualcosa di buono nella legge. Ma come abbiamo già detto, Dio non può essere formulato attraverso una legge. Dio di Gesù è amore e l'amore non si può formulare attraverso le leggi. Ecco perché Gesù prende sempre le distanze della legge. La legge è uno strumento di dominio da parte delle autorità religiose per consolidare e quanto è possibile estendere il loro dominio sulla gente. Nei Vangeli non si sentirà mai l'autorità religiosa invocare la legge divina quando è a favore dei popoli, ma la legge divina viene invocata sempre quando è a favore della casta religiosa sacerdotale al potere. Quindi è strano che questa legge sia sempre a favore di una parte e mai a favore di popoli. Quindi Gesù prende le distanze. Gesù non è motivato dall'osservanza della legge, ed era osservata questa legge la volontà di Dio, ma dal bene dell'uomo, come abbiamo visto questa mattina, è il valore assoluto. Nessun altro valore può essere anteposto al bene dell'uomo. Ebbene, Giovanni formula questo messaggio nel prologo, alla conclusione del prologo, con questa sentenza perentoria. La legge fu data per mezzo di Mosè. Quindi la legge è qualcosa che appartiene al passato e è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità, formula ebraica che è possibile tradurre con l'amore fedele, la grazia è l'amore gratuito, la verità si riferisce a questo amore, quindi un amore che è fedele. Quello che abbiamo detto usando l'espressione il Dio di Gesù è il Dio che può essere abbandonato, ma è il Dio che non abbandona, qualunque sia il comportamento o la condizione dell'uomo. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, quindi inizia un'epoca nuova. Il rapporto con Dio non è più basato sull'osservanza della legge, ma sulla provenienza di questo amore fedele. E conclude il prologo perché, l'Evangelista lo fa in maniera radicale, Dio nessuno l'ha mai visto. Ovviamente è vero, non è tanto fatto questo, perché almeno Mosè, almeno Elia e altri personaggi dell'Antico Testamento hanno visto Dio, l'Evangelista non è da poco. Hanno fatto esperienze limitate, esperienze parziali, e quindi la volontà di questo Dio che loro riflettono non corrisponde alla pienezza della verità. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio che è nel seno, cioè l'Imma, il Padre, ne è la rivelazione. Da questo momento, con questa sentenza, l'Evangelista invita il lettore a centrare tutta l'attenzione su Gesù, perché, secondo l'Evangelista, e questo è una verità importante in questo Vangelo, non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Quando dico nel capitolo 14 chiede Gesù mostraci il Padre e ci basta, e lui risponde Filippo, ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? Quindi l'Evangelista rimane in maniera perentoria che Dio nessuno l'ha mai visto e solo il Figlio nella rivelazione invita il lettore a centrare l'attenzione su Gesù, centrati su Gesù, su quello che ha detto, su quello che ha fatto. Da lì capirai che Dio. Quindi adesso sospendi tutto quello che credi di sapere su Dio, frutto della religione, frutto delle paure, delle ambizioni, delle frustrazioni degli uomini, e concentra tutta la tua attenzione su Gesù. Tutto quello che sai di Dio e non coincide con quello che vedi su Gesù, tutto quello è eliminato, perché o incompleto o falso. Quindi l'intenzione della Chiesa è presentare attraverso Gesù chi è Dio. Quindi è chiaro, non Gesù è come Dio, sì dico che Gesù è come Dio, significa che di Dio io già conosco qualcosa. No, non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. E allora molte cose cambiano. Molte cose cambiano. Perché Dio abbiamo visto l'uomo nella Trinità con le sue ambizioni e le sue paure, le sue frustrazioni e i suoi desideri. Ecco, confrontiamo quello che si vede in Gesù. E per farlo, per vedere questa nuova carta, come l'ha formulata Giovanni, prendiamo un capitolo importantissimo, il capitolo 13, che è un capitolo inedito nella storia delle religioni, perché si presenta un Dio in una forma completamente nuova. Mai le scritture della porta, se no ce l'avete funzionata la teoria. Questo non faceva parte, il testo era una nota. L'uomo proiettando il Dio in rapporti con i potenti della terra, in ogni religione il rapporto con Dio è basato su un servizio. Gli uomini sono servi di Dio, quindi un Dio che ha bisogno di servi. Ebbene, Gesù smentisce clamorosamente questa importante verità che era presente non soltanto nel giudaismo, ma in tutte le religioni. Non l'uomo è chiamato a servire Dio, ma Dio che serve l'uomo. Questo è qualcosa di inaudito, che se compreso cambia completamente il rapporto con Dio e di conseguenza lo cambia con gli altri. Allora, vediamo, perché è importante, perché in questo episodio l'Evangelista sostituisce l'alleanza di Mosè con la nuova proposta da Gesù, e nel capitolo 13. Vediamo almeno sommariamente le indicazioni dell'Evangelista. Prima della festa di Pasqua, siamo ormai alla fine della vita di Gesù, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù non è una vittima che viene condotta al sacrificio, ma è l'uomo pienamente consapevole della sua fine e che quando è il momento decide lui di affrontare. Quindi Gesù ha avuto tutto il tempo per formare, almeno in maniera concreta, un gruppo, e quando è voluto è lui che affronta la morte. Quindi non è una vittima che viene portata al sacrificio, ma è lui che è consapevole di quello che gli sta per accadere. Che la fine di Gesù fosse la morte, non c'era bisogno del sacrificio di Dio o profeta per saperlo. Quando uno trasgredisce tutto quello che era comandato di fare, e quando uno non osserva tutto quello che era comandato di fare, è chiaro che la conseguenza era la morte. E commenta l'Evangelista, lui che aveva amati i suoi che erano nel mondo, e qui adopera un'immagine letteralmente strana, ma che ha un significato, li amò fino alla fine. Non solo che li amò fino all'estremo, quindi Gesù qui, in questo episodio, dice l'Evangelista, ha portato al massimo la sua capacità d'amore. Ma perché l'Evangelista adopera questa espressione, li amò fino alla fine? Perché è la stessa che si trova nel libro di Deuteronomio, dove si parla della legge. Nel libro del Deuteronomio, capitolo 31, versetto 24, c'è scritto: quando Mosè terminò di scrivere le parole di questa legge nel libro fino alla fine. L'Evangelista vuol dimostrare che l'amore di Gesù sostituisce la legge di Mosè. Ecco perché mette questa espressione, di amore fino alla fine. Quindi la norma di comportamento all'interno della comunità non è la legge di Mosè. Noi lo diciamo così facilmente, ma guardate che all'epoca faceva raddrizzare i capelli alle persone, perché questa legge si credeva che fosse la volontà di Dio, che era la parola di Dio. E ancora oggi l'ignoranza di tanto clero è causa di sofferenza delle persone, perché applicano dettagli dell'antica legge di Mosè come criteri di norma di condotta morale e sessuale da imporre come pesi insopportabili sulla gente. Con Gesù la legge di Mosè non ha più diritto di cittadinanza. Quello che governa la vita dei suoi e il rapporto dei suoi con il Padre non è l'osservanza della legge, ma è una relazione nuova, è una comunicazione d'amore. La legge è esterna all'uomo, la comunicazione d'amore è interna all'uomo. Non è l'uomo che si deve sforzare per osservare le regole esterne, ma l'uomo, permanendo Gesù, è animato interiormente da una forza vitale che è quella che in parte gli comunica, è quella che nei Vangeli si chiama spirito. Giovanni colloca adesso le scene che vediamo, laddove gli altri evangelisti collocano l'ultima cena. Giovanni apparentemente non è il racconto dell'ultima cena, ma ce ne dà delle motivazioni importanti, un significato profondo. Infatti, mentre cenavano, e il termine indica appunto quello dell'ultima cena, quando il diavolo già aveva messo in mente di tradirlo, aiuta di Simone Iscariote. Gesù aveva detto: non ho scelto io voi dodici, eppure tra di voi uno è il diavolo. Cos'è il significato del diavolo? L'evangelista contrappone due tipologie di persone. Gesù è il figlio di Dio, perché Gesù quello che è e quello che ha lo dona. Chi dona vita agli altri non perde, ma acquisisce la stessa. Quindi quando uno orienta la propria vita per il bene degli altri, donando non soltanto quello che ha, ma anche quello che è, non perde, ma ci guadagna. Ecco allora perché Gesù ha la pienezza della vita, per cui supera il momento della morte. Perché Gesù quello che è e quello che ha lo dà. Giuda, scrive l'Evangelista, era ladro, rubava dalla cassa. Giuda fa il processo contrario. Mentre Gesù quello che ha lo dà e quello che è lo dona, Giuda al contrario, quello che degli altri lo sottrae per sé. Sottraendo vita agli altri non fa soltanto un danno agli altri, ma lo fa a se stesso. A forza di sottrarre vita agli altri, la sottrà a se stesso, per cui è già nella morte. Per cui questo Giuda viene presentato come un cadavere vivente che Gesù fino all'ultimo cerca di conquistare. Nella passione di Giovanni è bello vedere il crescendo di Gesù. Più viene insultato, maltrattato, più viene maltrattato, e più lui ha sempre soltanto una risposta d'amore verso tutti quanti. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era tutto da Dio e a Dio ritornava, Gesù ha tutto nelle mani. Sono le mani di Dio, e mani che rappresentano la potenza, l'amore di Dio. Adesso a questo punto ci aspetta una scena solenne, perché Gesù amò i suoi fino all'estremo, quindi è portato al massimo la sua capacità d'amore. Il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, ci si aspetta che sia una scena clamorosa, ma queste mani, nelle mani di Padre gli aveva consegnato il tutto, quindi secondo il criterio religioso, la sua potenza, l'autorità, servono per qualcosa di inaudito e disconcertante nella cultura dell'epoca. Si alza la tavola, depone, anziché il verbo che ci saremmo aspettati, togliere il mantello, l'evangelista usa il verbo strano deporre il mantello. Perché? Perché vuole fare un parallelo con quanto aveva affermato in precedenza Gesù: io depongo la mia vita per poi prenderla di nuovo. Togliersi il mantello significa il dono della vita. Allora Gesù toglie il mantello, prese un asciugatoio, se lo cinse alla vita. È una scena incomprensibile, strana, stava cenando. Quindi all'improvviso, a suo Cristo prende il suo girito, salta, toglie il mantello, che rappresenta il dono della vita, prende l'indura, lo scegatorio e se lo cinge intorno alla cosa farà. Poi versò dell'acqua nel gradino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con lo scegatorio di cui si era cinto. Il gesto di Gesù è privo di logica. Il gesto di Gesù è incomprensibile, perché la lavanda dei piedi era fatta eventualmente al momento della presenza dell'ospite, prima della cena, ma non si interrompeva una cena per lavare i piedi degli ospiti. Perché l'evangelista fa questo? Perché la cena è eucaristica, l'evangelista vuole comprendere qual è il significato profondo della cena eucaristica. E soprattutto quello che so accerta è che i piedi, considerati la parte del corpo più immonda, più sporca, rappresenta da lo scarto, potete immaginare le strade dell'epoca, erano di terra battuta, quindi escrementi di animali, sputi, polvere, eccetera, i piedi erano la parte più immonda dell'uomo, ed era un obbligo delle persone considerate inferiori lavarlo a quelli considerati superiori. Allora era obbligato a lavare i piedi lo schiavo, al padrone, il figlio al padre e la moglie al marito e il discepolo al maestro. Quindi categorie considerate inferiori per sé in monte che dovevano mettersi al servizio di altre categorie. Qui non è il discepolo che lava i piedi di Gesù, ma Gesù che lava i piedi dei discepoli. Ebbene, Gesù con questa azione non sta dando una lezione di umiltà, ma un profondo insegnamento su quella che è la realtà divina e la realtà dell'uomo. Gesù mostra che Dio, ricordate, non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Dio è un Dio a servizio degli uomini, un Dio che contrariamente ad ogni criterio religioso, in tutte le tradizioni che ha richiesto all'uomo di purificarsi per entrare in contatto con Dio, un Dio che non chiede all'uomo di purificarsi per accoglierlo, ma chiede di essere accolto per purificarlo. Questo è un termostato nel mondo religioso. Nel mondo religioso, come vedremo domani mattina, parlando dell'invenzione del peccato, si inculca il senso del peccato per tenere schiavo la persona del senso di colpa, rivendicando il potere poi, soltanto l'istituzione religiosa, di poter perdonare queste colpe degli uomini. Ebbene, nell'organizzazione religiosa, un dato basilare, non soltanto nella religione giudaica, in tutte le religioni, era la necessità per gli uomini di purificarsi per essere degni di avvicinarsi al Signore. Questo di fatto metteva tante persone in una situazione di esclusione, perché molte persone vivevano una condizione tale, considerata un peccato di esclusione da Dio, per cui erano talmente immersi nell'impurità che non potevano purificarsi per accedere in Signore. La religione diceva: tu sei impuro, l'unico che ti può purificare è il Signore, ma tu fin tanto che sei impuro non puoi rivolgerti al Signore, quindi c'è tanto della disperazione delle persone. Ebbene, Gesù, che Dio, mostra il contrario. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario. Accoglie il Signore ed è lui che ti purifica. Gesù avrebbe potuto dire ai discepoli: oh, lavatevi i tanti per bene, per partecipare alla cena, siate puri. È lui che li dà. Dio non fa lo schizzinoso. Quando Dio incontra l'uomo, incomincia il suo lavoro di servizio cominciando dalla parte più nobile, dalla parte più sporca, dalla parte che fa più di prezzo. Ripeto, i piedi a quell'epoca erano un concentrato di porcheria, per cui lavare i piedi di una persona non è come i piedi che lavano i nostri vescovi il giovedì santo, persone che hanno una settimana che si lavano i piedi pure e si fa la scenetta così. Erano piedi sporchi, molto lenti. Ebbene, Dio non chiede all'uomo di essere purificato, ma è lui che lo purifica. Dio agisce con gli uomini dal basso per rilanciarli al suo livello. Gesù, il Signore, compie un lavoro da servo perché quelli che erano considerati dei servi si considerano signori. La condizione di Signore Gesù la vuole regalare a tutti quanti. La vera grandezza, dimostra Gesù, non consiste nel comandare, ma nel servire. E quindi l'importanza dell'azione di Gesù sta in questo. Nel servizio l'uomo non perde la sua dignità, ma conquista quella vera. Solo che per servire, come abbiamo visto stamattina, l'uomo deve essere pienamente libero. Solo che pienamente libero può farsi servo degli altri. Chi non è libero non si farà servo degli altri, ma cercherà di dominare. Quindi Gesù mostra un Dio al servizio degli uomini e distrugge il beacata a tutte le religioni per le quali sono gli uomini al servizio di Dio. Ma soprattutto Gesù ribalta quella piramide che esisteva nel mondo culturale dell'epoca. La piramide, Dio era al vertice della piramide, il più vicino era il solo sacerdote, oppure dal punto di vista civile, cioè più le persone erano in alto, più erano vicine a Dio. E via via tutti i vari stati sociali, sacerdoti, uomini, gli ultimi erano i servi e le donne, che erano proprio il mondo, e infine gli schiavi. Ebbene, secondo questa piramide, chi era più vicino a Dio? I più comandati, il re e il sommo sacerdote. Chi era più lontani? Le donne e i servi. Gli esclusi erano gli schiavi. Ebbene, con Gesù, Dio non sta lassù, Dio sta in basso. Per cui chiedeteci a Dio chi serve naturalmente, volontariamente e liberamente per lavoro. Quindi Gesù comincia a lavare i piedi dei discepoli e a rasciugarli. Ben dunque da Simon Pietro abbiamo questo discepolo che si chiama Simone e ha un soprannome negativo con il quale Gesù mai lo chiamerà. Ma sarà un'esperienza letteraria degli evangelisti che quando questo discepolo è in sintonia con Gesù, mai, lo presentano con il nome, Simone. Quando traballa tra la sintonia e l'opposizione, viene presentato come Simone Pietro, quando è completamente contrario, viene presentato soltanto con il soprannome negativo, Pietro significa duro come Sergio, la roccia. Allora, qui diventa Simone Pietro, per cui adesso l'atteggiamento ancora è in salvo. E questo gli disse, Signore, tu a me dai piedi. Pietro forse nel gruppo dei discepoli è l'unico che comprende il testo del Signore e per questo rifiuta. Lui da sempre ha avuto la visione di essere il leader del gruppo. Se Gesù, che è il maestro, lava i piedi agli altri, non è che tocca pure a me lavare i piedi, non c'è nessuna intenzione di lavare i piedi. Quindi Pietro rifiuta non per un segno di umiltà, ma capisce che se lui vuole essere il leader del gruppo, dovrà fare come Gesù. Allora l'espressione greca è molto scandalizzata, Signore, tu a me lavi i piedi. E replicò Gesù, gli disse, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai in seguito, o dopo questo, lo capirai dopo l'ultima iniziativa parimentale di Pietro, quando ci sarà lo scontro finale di questo Vangelo tra Gesù e Pietro. Gli disse Pietro, ecco, avete visto? Prima era Simon Pietro, c'era ancora la possibilità. Adesso Pietro dice assolutamente negativo, non mi laverai mai i piedi. La denuncia che sta facendo l'evangelista, rappresentando le tensioni, che da sempre sono esistite perché è un meccanismo umano all'interno della comunità, è che attenti agli ossequienti al potere. Quelli che sono ossequienti al potere, quelli che riferiscono il potere, sono quelli che poi ambiscono a poterlo esercitare. I perfetti obbedienti sono quelli che in fondo desiderano poi comandare, che spero di poter comandare. Difendere il rango di qualcuno in fondo non è altro che difendere il proprio, la propria ambizione. Quindi non accettare il gesto di Gesù significa non essere disposto a comportarsi come lui. Non è un segno di umiltà quella la reazione di Pietro, ma è il rifiuto di comportarsi come Gesù. E Gesù è molto radicale e tagliente. Se non ti laverò, non avrai parte con me. La comunità di Gesù e la comunità di quanti accolgono un Dio a loro servizio, per essere ricordati questa mattina, con Dio e come Dio a servizio degli altri. La caratteristica, lo vedremo quando Gesù darà il comandamento, la caratteristica dei credenti in Gesù è in servizio, naturalmente, liberamente e volontariamente esercitando per amore. Simone in questo Vangelo è un nuovo scampo, un nuovo furbo, e allora ha capito che se continua nel suo atteggiamento Gesù non vuole avere nulla a che fare con me, non avrei fatto con me. Allora tenta la carta di Tucci, che infatti dice, gli dice Simone Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Siamo alla prossimità della festa della Pasqua, i giudei, aveva scritto nella lista, salivano in Gerusalemme per le purificazioni. Allora Simone Pietro dice, vabbè, allora facciamo un rito di Tucci, con la purificazione per la Pasqua, quindi purifichiamo anche la testa, purifichiamo anche le mani. Cioè non un'espressione di vita, ma un'espressione liturgica. Ma Gesù non è d'accordo. Chi ha fatto il danno è tutto mondo, e voi siete mondo. Quello di Gesù non è una pulizia fisica, ma è un gesto di servizio che rende voi capaci di servire gli altri. Poi Gesù si corregge, siete tutti mondi? Dice, ma non tutti. Il sapere infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete voi. Gesù, davanti al Vangelo, ha lavato i piedi anche al traditore, ma costui non accetta l'amore che è insito in questo gesto. Non è il fatto di farsi lavare i piedi quello che rende puri, ma la disponibilità di lavare i piedi agli altri. Quello che ci purifica non è che il Signore ci lava i piedi, ci purifica la disponibilità poi di essere capaci di lavare i piedi degli altri. Quantunque aveva lavato loro i piedi, riprese il mantello, e lì lo stesso che prima aveva detto che posto il mantello ed era in relazione alla sua vita, qui l'Evangelista lo stesso in relazione a quando Gesù ha detto: io offro la mia vita per poi riprenderla, riprese il mantello, si sdraiò di nuovo e disse loro: manca un'azione. Allora abbiamo visto che prima Gesù sedeva e si è alzato, adesso ritorna a mettersi seduto. L'unico gesto che non torna da quelli che Gesù ha fatto è che si era cinto dell'asciugatoio e non se l'è tolto. Quindi Gesù si era alzato, aveva deposto il mantello, si è cinto dell'asciugatoio e si mise a lavare. Ha finito di lavare, riprende il mantello, si mette sdraiato e l'asciugatoio. Non è una situazione dell'Evangelista, ma un'indicazione teologica molto profonda. L'unico distintivo dal quale si riconosce Gesù è il segno del servizio, il grembiule. Quindi Gesù non veste abiti sacerdotali, non veste abiti ecclesiastici o distintivi religiosi. L'unico distintivo dal quale si riconosce Gesù è il suo servizio. Vedete, quando arriverà il momento, non lo sappiamo, di entrare nella dimensione definitiva, saremo accolti in questa nuova dimensione da tutti i nostri cari che ci hanno preceduti. E tra questi ci sarà anche Gesù, il Signore. Da come lo conosceremo? Dal grembiule. Quello che tra tutta questa volta, che noi mica sappiamo come ha fatto Gesù, mica ha fatto con i nostri santini, chi l'ha visto mai, come ha fatto Gesù. Riconosceremo Gesù perché sarà quello che ci avrà il grembiule del servizio. Quello che per primo verrà incontro per servirci, questo sarà Gesù. Quindi Gesù in questo Vangelo si è messo l'asciugatoio, segno del servizio, ma non se lo toglie più. Quindi quanto più distante dai parenti del clero, della casta sacerdotale, che fa lo sfoggio della loro umanità, con tutta questa esuberanza con la quale si favoreggiano. Il segno di Gesù è uno solo, è il grembiule. Si sdraiò, è importante sdraiare, nelle cene solenni si mangiava sdraiato. Ed ecco l'insegnamento di Gesù. E disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Gesù vuole evitare che la sua azione venga interpretata, come poi di fatto lo è stato, come una lezione di umiltà. Quella di Gesù non è una lezione di divinità, ma una lezione di vita. Indica che la vera divinità dell'uomo, la divinità divina, consiste nel servire l'altro, non nel condannarlo, non nel comandarlo. Allora Gesù prosegue: voi mi chiamate il maestro, articolo determinativo significa che studia con un altro maestro. Il Signore, anche qui l'articolo determinativo, e dite bene perché lo so. Se dunque io ho lavato i vostri piedi, il Signore e il Maestro, anche voi, e qui usa l'Evangelista in verbo particolare, dovete, che ha la stessa radice di detto. Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Per Gesù essere il Maestro e il Signore non significa collocarsi al di sopra degli altri. Il Maestro era quello che andava servito, il Signore era quello che comandava, ma porsi all'altro servizio. Allora dice Gesù: se voi mi riconoscete come tale, come il Maestro, quello che insegna, e come il Signore, quando Gesù si identifica come il Signore, cosa significa? Perché anche in Italia è significato che non il Signore era colui che comandava. Per Gesù il Signore è colui che non ha nessuno che lo comanda. Questo significa essere il Signore. Per questo nella comunità di Gesù siamo tutti chiamati ad essere il Signore. Nella libertà comune il Signore era quello che comandava. Con Gesù il Signore è colui che non ha nessuno di sopra che lo comanda. Questo significa il Signore. Questo verbo dovere ha il significato di essere debitore. Quindi lavare i piedi all'altro, il servizio, non è l'espressione di una propria virtù. Ricordate quando ieri abbiamo fatto la parola virtù, ma un dovere che si ha nei confronti dell'altro. Quindi quando si è servito all'angelo non si è fatto uno sforzo della propria virtù, ma si è pagato il debito che si aveva nei confronti dell'altro. San Paolo nel Romani lo dice stupendamente: non abbiate nessun debito se non l'amore di uni gli altri. Quindi quando noi per amore ci mettiamo al servizio degli altri, non facciamo un'esibizione della nostra virtù di far vedere quando siamo bravi e buoni, non facciamo altro che assolvere un debito che avevamo nei confronti dell'altro. Ma attenzione, che se non si assolvono questi debiti, debito dopo debito, la casa va in fallimento. Quindi dove non c'è come segno distintivo della comunità il servizio di questa casa è destinata al fallimento. Vi ho fatto vedere come si fa perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Il termine che viene tradotto con l'esempio, non è che dicono, io dato l'esempio, non ha il significato morale di esempio, perché l'esempio è una categoria non cristiana ma farisaica, perché l'esempio presuppone la superiorità da parte di una persona nei confronti dell'altro. Se io presupposto di essere un esempio per voi, significa che in fondo non mi considero al mio livello. Io mi ritengo una persona che per certe qualità sono superiore a voi e allora sono un esempio per voi. Quindi essere esempio presuppone l'ambizione di essere al di sopra degli altri, sfoggiare le proprie virtù perché? Perché gli altri le imitano. Questo non è cristiano. Nel cristiano non c'è l'esempio ma c'è il servizio. Io indubbiamente ho delle qualità, delle capacità, ma non le faccio vedere per essere ammirato o per essere imitato, ma le metterò a disposizione perché gli altri ne usufruiscono e se ne giocano. Quindi, l'espressione operata dall'Evangelista è un far vedere che rende capace poi l'altro di fare quello che ha visto. Come Gesù ha detto, come il Padre mostra al Figlio tutto quello che fa. Quindi quello di Gesù non è un semplice esempio, ma un gesto d'amore, un'infusione d'amore, che rende capace i discepoli di fare altrettanto. Quindi vi ho fatto vedere come si fa, ma il come non è soltanto un esempio, vi ho dato la capacità di fare questo, perché anche voi fate altrettanto. In verità, anche di quel dico, un servo non è più grande del Signore, né ed è l'unica volta che nel Vangelo di Giovanni c'è il termine apostolo, che significa inviato. Né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. L'unica volta che c'è il termine apostolo nel Vangelo di Giovanni è in un contesto di servizio. Quindi l'apostolo è colui che è inviato per servire. E sarebbe un guaio se questi considerati apostoli poi pretendessero essere serviti, come purtroppo nella storia subito, immediatamente cominciato già San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, prende in giro i super apostoli, dice: questi tali sono quanti apostoli, operai fraudolenti che si mascano da apostoli di Cristo. Da cosa si distingue se uno è un apostolo del Signore, cioè un inviato dal Signore? Se serve. Se non serve, ma si lascia servire. Se non mette la sua vita a disposizione degli altri, ma adopera gli altri per la sua, può avere tutti i titoli che vuole, può avere tutti i paramenti liturgici distintivi, ma non ha nulla a che fare con Cristo. Come dice Paolo, sono operai fraudolenti che si mascherano da posto di Cristo. Ed ecco, abbiamo detto che il messaggio di Gesù è uno, le formulazioni sono diverse. La massima aspirazione degli uomini, ricordate, è la felicità. Coincide con il desiderio di Dio, che l'uomo sia felice. E tutti gli evangelisti in forma diversa lo hanno. Ecco qui, nel Vangelo di Giovanni, che compare la beatitudine, l'invito alla pienezza della felicità. Gesù collabora perché gli uomini siano pienamente felici qui, in questa esistenza terrena. Pensate quando siamo andati lontani, che deriva con un certo spiritualismo. Pensate ancora quando si recitano queste preghiere del Medioevo, che si può comprendere in epoca di peste quando l'Europa era decimata, allora di forse si poteva capire gementi e genti in questa valle di lacrime, ma oggi no. Oggi sentire queste persone ancora noi gementi e genti in questa valle di lacrime, la valle di lacrime, la piscina personale delle persone molto più devote che ci sguardano perché per loro la vita è una valle di lacrime. Quanto è lontano questo messaggio da quello di Gesù, che vuole la felicità addirittura che mi rende comandante, io vi lascio la mia gioia, quella di Dio, perché in voi sia piena addirittura che sia trapocante, quante lontane. Il distintivo del credente è la gioia, e si deve vedere quando si vedono certe facce di certi prelati che non sono stati, sembra, perché non si può giudicare, ma sembrano non essere stati minimamente sfiorati dalla buona notizia di Gesù. Tetri, lugubri, tristi. Che rapporto c'hanno questi con questa beatitudine, con questa gioia? Che una persona sia sfiorata dal messaggio di Gesù lo si deve vedere, non per fare il paragone, ma pensate soltanto a un Giovanni XXIII, traspariva, non era per voi, però traspariva la bellezza di un uomo conquistato dalla buona notizia di Gesù. Chiuse il paragone. Siete beati se le fate, ecco la felicità. Ricordate che abbiamo visto già nel Vangelo che la felicità consiste non in quello che si ha, ma in quello che si dà, cioè la gioia di dare e la ricevere. Abbiamo visto in Matteo che la felicità consiste, quando abbiamo parlato della gratitudine e della povertà, non significa darsi ad aggiungere ai tanti poveri che sono nel mondo. Gesù non beatifica i poveri della terra, ma chiede alla comunità di provvedere a far sì che i poveri escono dalla loro condizione di povertà. L'invito alla beatitudine non significa altro che diminuisci un po', se vuoi, il tuo livello di vita, per permettere a quelli che hanno un po' basso di innalzarsi, quindi non è qualcosa di negativo. Se fai questo, non ti preoccupare, perché Dio pensa per te. Questa è la felicità. Allora dice Gesù, se capite queste cose, siete beati, se le fate. Quindi nel servizio liberamente, volontariamente esercitato a favore degli altri, l'uomo incontra la piena felicità. Due beatitudini, c'è Giovanni in questo Vangelo, l'una collegata con l'altra. Se ti metti a servizio, ricordate, Gesù stava con lui nel servizio, se ti metti a servizio, sei intimo con Gesù, cioè ne fai esperienza della tua vita, ecco perché al momento della resurrezione Gesù dirà beati quelli che credono anche senza vedere. Quando si vive nel servizio si sperimenta il Cristo vivente e non c'è bisogno di apparizioni o di visioni per crederlo. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve dire di quanto scritto. E Gesù cita il Salmo 41, versetto 10. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. È un momento di grande vigliaccheria. Siamo in un contesto religioso, la vigliaccheria delle persone religiose. La disumanità delle persone religiose è inarrivabile. Vedete, Gesù è il Dio che si è fatto profondamente umano. E questa sua profondità di umanità significa mettersi a servizio di bisogni, individuare le sofferenze delle persone in questo servizio. Le persone religiose no, le persone religiose talmente assorbite da un Dio immaginario sono distratte dai bisogni e dalle sofferenze delle persone. Non c'è persona disumana come una persona religiosa. Sono come abbiamo visto, altre persone distanti da Dio. Loro vanno verso Dio, Dio è venuto verso gli uomini e non si incontrano mai. Ebbene, qui il salmista denuncia un gesto di vigliaccheria. Dice il salmista che ha una malattia grave, e quindi è il momento in cui aveva bisogno del conforto, e dice, e scrive il salmista, anche l'amico in cui confidavo, lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Mi ha dato un calcio nel sedere, potremmo trattare lui. Proprio adesso che sono in bisogno, l'amico con il pane condividevo la mia vita, mangiava il mio pane, anche lui si è rivoltato contro di me, quindi è in disperazione. Allora Gesù cita questo salmo, ma attenzione, è una sapidetta il cambio. Mentre il salmista ha detto colui che mangia il mio pane, e Gesù si sta riferendo a Giuda, non dice che mangia il mio pane, perché Giuda non lo mangerà mai. Colui che mangia con me, ma non mangia il pane di Gesù. Quindi alzare il calcagno significa un gesto di vigliaccheria, di abbandonare nel sangue una persona che è malata, e in questo caso una persona che fatto male c'è bisogno di aiuto in vicinanza della morte, è il tradimento. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sono venuto crediate che io sono. Gesù diventa la condizione divina. Io sono è la risposta di Dio che ha dato a Mosè quando gli ha chiesto di un nome, e ha risposto con questa formula, io sono, e Gesù diventa la condizione divina. In verità è detto, dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. C'è un crescendo nella teologia di Giovanni che poi vedrà l'apice nel capitolo 17, Dio che si fonde col l'uomo. Nell'antico santuario le persone si dovevano recare per incontrare Dio, ma non a tutti era permesso l'accesso nel santuario. I peccatori, le persone impure, le donne non potevano accedere a Dio. Con Gesù l'unico vero santuario è Lui e quanti lo accolgono. E questo santuario non attende che le persone si recano a Lui, ma con Lui e come Lui vanno verso proprio gli esclusi dal tempio. Allora ecco la funzione di Gesù. Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Quindi quando si accoglie una persona che vive avendo orientato la propria vita nel servizio, si accoglie Gesù stesso, ma chi accoglie me, accoglie anche colui che mi ha mandato. Ecco, Dio e l'uomo si fondono in un'unica cosa. Mentre nella religione l'uomo doveva andare verso Dio e tutto quello che faceva doveva fare per Dio, con Gesù cambia, l'abbiamo visto questa mattina, è Dio che prende l'iniziativa, inonda del suo amore all'uomo, se questo l'uomo accetta, e si fonde con l'uomo. L'uomo e Dio diventano un'unica cosa. Nell'uomo, nel credente e nella comunità che ha come distintivo il servizio liberamente, volontariamente esercitato per l'amore, quello è l'unico e vero santuario nel quale si manifesta l'amore di Dio, non esistono altri. Allora voi capite, se l'unico vero santuario è quello dove si manifesta l'amore che si fa servizio, gli altri santuari cos'è che sono? Lo vedremo nell'ultimo giorno quando Gesù sbaraccherà tutti queste cose. Detto questo, Gesù si turbò ulteriormente e testimoniò e disse, in verità che vi dico, uno di voi mi fallirà. Gesù è turbato, perché ha fallito la sua proposta d'amore, che fino all'ultimo ha cercato di comunicare, ha fallito con lui. E quindi Gesù è profondamente turbato da tutte queste cose. Il tradimento è opera di uno di tutti, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli altri, non sapendo di chi parlasse. Uno dei discepoli, rinchinato nel seno di Gesù, era quello amato da Gesù. Qui, in passato, si è stato fatto molti epilogi su questo il discepolo. Ricordate alla fine del prologo? Dio nessuno l'ha visto, solo il figlio unigenito che è nel seno del padre ce l'ha rivelato. Essere nel seno significa essere intimo. Allora c'è un discepolo in questo Vangelo anonimo che non è lecito da guardare, che è il primo che segue Gesù, gli è intimo con Gesù, è capace di seguirlo nella cena, vediamo che nella cena si è identificato con Gesù in relazione di servizio, di farsi fare con gli altri, per questo sarà capace di seguirlo fin sulla croce e sarà il primo che lo risponderà di sotto. Questo discepolo non ha nome, non è tanto un personaggio storico quanto rappresentativo, non è il corpo di Gesù, non è il modello, è sì il personaggio rappresentativo di discepolo. E quando si dice quello che era amato da Gesù, non significa che Gesù questo lo amava e gli altri no. L'amore era la normale relazione di Gesù con i suoi discepoli. In questo Vangelo si dice che Gesù amava Lazzaro, amava Marta e amava Maria sulla sorella. Gesù, la normale relazione che ha con quanti lo seguono e sono figli, è quella d'amore. Allora questo discepolo che è declinato nel seno di Gesù non è come se lo rappresentano i pittori, questo babuccione che fa di diffusa con il corpo di Gesù, è la persona che gli è intima a Gesù, gli è perfettamente unita e in adesione a Gesù. Bene, lasciamo il discepolo che si è Gesù e andiamo alle tra l'autore 145.